per la milionesima volta facciamo il nostro giro dentro il movimento che costituisce il cristianesimo, il movimento che lo definisce come una religione singolarissima, no? Dice un milione di volte, ma noi continuiamo, è come un giro sulla giostra che continui a fare perché provi sempre l'ebbrezza di una scoperta, di una cosa nuova che ti appare sorprendente, ti appare Vangelo appunto. Noi sappiamo appunto che il nocciolo, la regola di questo accordo tra Dio e l'uomo, di questa religione, e quindi il comandamento, la parola che questo Dio dice a noi perché la nostra vita sia vera, addirittura partecipi della vita eterna. Noi sappiamo appunto che la regola di questo accordo tra Dio e l'uomo è l'amore di Dio sopra ogni cosa ed è la sua verifica nell'amore del prossimo come se stessi. E in particolare il Vangelo di oggi si ferma su questo passaggio assolutamente decisivo, e in questo sta il carattere sorprendente di questa religione, che in qualche maniera è radicalmente umana. Cioè il passaggio decisivo di questo giro di Dio è il rapporto dell'uomo all'uomo, è il tema del prossimo, quindi diventa decisivo, come del resto appare in questo Vangelo, dove il dottore della legge risponde bene, amare Dio sopra ogni cosa, amare il prossimo, ma poi inceppa sulla questione del prossimo. Evidentemente poi lui non conosceva la cristologia, cioè non aveva l'idea di un Dio uomo che mette dentro addirittura nel rapporto tra gli uomini la questione di Dio in maniera radicale, no? Appunto il passaggio decisivo di questo giro, di questa religione è il prossimo, quindi la questione decisiva è sapere chi è il mio prossimo. E in prima battuta prossimo, come dice la parola, indica qualcosa di spaziale, qualcuno che è vicino, no? Fa riferimento a questa prossimità spaziale, quindi prossimo è quello che sta con te nello scompartimento nel viaggio, no? Quindi gli picchi dentro, quindi quando tossisce lo senti, quindi quando dice una stupidata ti dà fastidio, quando ti guarda abbassi gli occhi oppure rispondi. Prossimo è quello che si trova in prossimità, i vicini nella vita di tutti i giorni, quelli con i quali si ha più a che fare. E per alcuni versi sono proprio una continua provocazione, perché proprio con loro poi questo discorso che fa il Vangelo va verificato, no? Perché non è detto che chi ci è più vicino e chi tutti i momenti ha a che fare con noi, noi li trattiamo come prossimo, anzi succede spesso, no? Che con loro ci disimpegniamo, che con loro appunto ci lasciamo andare, come si dice, no? Approfittiamo del fatto che in qualche maniera non hanno il coraggio di buttarci fuori dallo scompartimento o giù dal finestrino e quindi magari li schiacciamo un po' con i nostri comportamenti, non assumiamo il compito della prossimità, la diamo come scontata. Quante cose si potrebbero raccontare a questo proposito, no? Dei genitori, dei figli, del marito, della moglie, di chi si dimostra innamorato, poi quando è sposato si fa servire, no? Tutte queste storie qui che sappiamo, appunto. Hanno a che fare con la prossimità, no? E sappiamo che una delle tentazioni è quella di immaginare di fare la carità a qualcuno di lontano, perché quello vicino assolutamente non è amabile, quello vicino dà solo fastidio, no? E però, appunto, tra quelli che ci sono spazialmente vicini, non c'è uno stesso rapporto. Qualcuno ci è più vicino di un altro. Qualcuno lo teniamo più a distanza. Quindi prossimo, in questo senso, è colui che non teniamo a distanza. Quindi non è solo una questione di spazio, cioè quello che ti è vicino necessariamente. è una questione anche di un atteggiamento tuo, spirituale, mentale, psicologico, no? Anche la parentela sappiamo che è così. Parentela ti impone una prossimità di fatto, poi non è vero che in una famiglia sono gli stessi rapporti, c'è qualcuno che sono più vicini di altri, in molti sensi. Per cui uno non può dire chi è il mio prossimo facendo un elenco, per esempio i parenti, per esempio quelli del condominio, per esempio quelli della tua nazionalità, per esempio gli italiani, per esempio i bianchi, per esempio che so io, i cattolici, per esempio so gli intelligenti, per esempio i ricchi, per esempio gli attori. No. Quando il dottore della legge chiede a Gesù chi è il mio prossimo, invece parla come se il prossimo lo si potesse elencare, stabilire in anticipo, no? Come se fosse possibile identificarlo a partire, a prescindere dal fatto della posizione che tu prendi nei suoi confronti, no? A partire da alcune categorie, da alcuni principi. E invece la parabola che racconta Gesù, abbiamo sentito, obbliga a rovesciare la prospettiva. Un uomo. Interessante, no? C'è un uomo, la sua sola qualifica è di essere un uomo. Tra l'altro, anche qui, noi sappiamo come si definisce l'uomo. Se noi prendiamo la definizione di uomo come qualcosa di oggettivo, è molto difficile separarlo sempre dagli animali, per fare un esempio. Del resto, molti comportamenti in queste città moderne sfiorano questa ambiguità. Molti animali sono trattati meglio degli uomini, lo sappiamo, no? Appunto non basta chiamarsi uomini. Molti uomini indesiderati vengono eliminati quietamente, molti uomini inferiori vengono trattati da inferiori. Cioè, uomini sono quelli che altri riconoscono come uomini. Cioè, l'umanità è un frutto di libertà, è un frutto di riconoscimento, è un frutto di decisione. Se noi cominciamo a dire uomo è quello che ha 5 dita, se uno nasce con 6 dita non è più uomo. È uno a cui il cervello funziona bene, se uno nasce col cervello che funziona un po' diversamente non è più uomo. O decidi che il figlio dell'uomo è uomo, comunque anche un sacco di atteggiamenti che si vanno diffondendo, no? Andiamo a controllare durante i 9 mesi, controlliamo ogni 15 giorni se cresce bene, se è sano, se è giusto, se è quello che mi aspetto, se no, no. Un uomo che ha la sola qualifica di essere uomo, ma è quella decisiva, eh? Perché che si chiamino cristiani, si chiamino quello che vogliono, siano chissà chi, la vera dignità di ciascuno di noi è di essere uomo, davanti a Dio di essere uomo, non c'è un'altra aggiunta, no? Anzi noi sappiamo, ma questa è la sorpresa, sappiamo che davanti a Dio meno l'uomo è umano e più merita di essere riconosciuto come uomo, e questo è il principio della carità, più chiede che qualcuno lo riconosca come uomo. Ecco perché Dio guarda proprio a quelli che sono più piccoli, più perché questi hanno bisogno di essere più riconosciuti. Invece poi tra noi, sai, si scappella i bravi, i furbi, i palancai, quelli che ti convincono, no? Ma questo non è contento di queste robe Dio, non sono suoi figli che fanno così. Un uomo si trova nel bisogno perché è stato assalito dai briganti, in particolare tra il prossimo, cioè quelli che sono vicini fisicamente, tra quelli che viaggiano nello scompartimento, ci sono anche dei briganti, dobbiamo metterlo in conto, ci sono dei delinquenti, ci sono dei cattivi, o ci sono comunque dei comportamenti da briganti. Il rapporto con gli altri è un'avventura, appunto. Non è che uno dice io ho il prossimo. Per diventare prossimo bisogna lavorare. E in questo lavoro molte cose non vanno bene. Ti puoi prendere anche una coltellata tra i denti, per esempio, dal prossimo. No? Allora, un uomo è stato assalito dai briganti e giace in terra ferito nel fosso. Passano, beh Gesù era bravo a raccontare le cose, passano un sacerdote e un levita, che probabilmente sono connazionali del ferito, sono dei giudei, ma immagina uno che vada a Gerusalemme e a Gerico, probabilmente un giudeo, questi qui sono sacerdoti, leviti del seminario, uomini della religione, cioè uomini specialisti di quella regola che unisce Dio e l'uomo, no? Anzi, proprio su quello stanno studiando, tant'è che la questione che pone il maestro della legge a Gesù è proprio questa, riguarda il cuore della legge. Ma questi qui facilmente vanno a cercare il senso della legge in cose un po' complicate. Sono abituati molto a discutere il senso della legge di Dio e quindi arzigogolano molto. Tante volte in questi modi di ragionare il comandamento di Dio appare come una cosa complicata, non facilmente comprensibile. Si direbbe che cercano il contratto con Dio in maniera un po' complicata di testa, capito? E poi per lo più la cercano come da inferiore a superiore, coi due robi, da potergli levare il cappello e fregarlo se si può, perché quando uno ha un senso alto del superiore, in genere fa così, cioè fa tutto quello che il superiore dice, poi per il resto fa quello che gli pare, quando non c'è amore appunto. In realtà la legge preserva soltanto alcuni regolamenti procedurali, come fanno molti uomini della religione, no? Come questi poveretti, no? Ovviamente non esistono, sono descritti dalla parabola di Gesù per dire si può essere così, non ci sarà nessuno così. E quindi questi qui che vanno a cercare il comandamento di Dio di testa, non ascoltano quel comandamento di Dio che è molto vicino a te, che non è in alto né lontano da te, non è scritto sulla pietra o sul libro, ma è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu lo metti in pratica. È nella tua bocca, nel tuo cuore, nelle tue mani, nel momento in cui lo metti in pratica. Hai capito cos'è il comandamento? È ciò che Dio ti dà da fare, ti dà da essere in concreto. E in concreto che cosa ti dà da fare? Il volto dell'altro. Il comandamento ha il volto dell'altro che è scelto come te stesso. O la scelta di te stesso come altro, come l'altro, no? Questo giro della reciprocità umana, questo è il luogo del comandamento di Dio. Il comandamento di Dio è sempre un bambino, è sempre un anziano, è sempre un uomo, è sempre una donna, è sempre un gesto, è sempre un evento umano. E ha la forma appunto della richiesta di riconoscimento, di tenerezza, di amore, di prossimità. Insomma, dopo appunto Dio non è stato lì a dire cosa vuol dire diventare prossimo. Se uno ha sete vuol dire che gli devi dar da bere. Se non ha il vestito lo devi vestire. Se è carcerato lo devi visitare. Se è ammalato lo devi lavare e curare. Punto. Se è morto lo devi seppellire. Non ti dirò adesso, prima che tu viva, cosa devi fare per vivere. Te lo dirà il prossimo cosa devi fare. Però il punto che non devi perdere di vista è questa prossimità, il comandamento è lì, se vai a cercarlo sopra ti sei perso e questo Dio non lo trovi più, ma ne trovi altri perché su in alto ci sono molte divinità, no? Titola la lettera ai Colossesi che li sbanca giù tutti, dice tutte le potestà, le divinità che avete messo sugli altari, che avete messo nei cieli, che avete inventato, no? Giù tutti. Perché tutto è in Cristo, appunto, in un uomo. Certo, in quell'uomo ben riuscito, certo, ma che ha i caratteri umani. In lui tutto è stato creato. Il prossimo, dunque, non è qualcuno che si può indicare in anticipo. Chi è stato il prossimo di quel povero uomo ferito? Colui che si è avvicinato a lui. Prima quei due lì non erano per niente prossimi, assolutamente. Nessuno dei due era il prossimo dell'altro. Ora invece quell'uomo ferito potrà amare il samaritano come se stesso, perché il samaritano ha considerato lui come fosse se stesso e gli si è fatto vicino. Allora, il prossimo, come lo intende questo contratto con questo Dio, la religione di questo Dio, il comandamento, la regola che ci fa stare uniti a questo Dio? Il prossimo, in qualche maniera, è una realtà che diviene, si diviene prossimo, è un compito, è il risultato di un cammino, di una conversione, di uno spostamento, e difatti i due ne vengono trasformati. La conversione, appunto, al Vangelo, la fede, avviene quando uno si fa prossimo di un altro. Avviene in questa maniera corporea, concretissima, etica, appunto. Ethos vuol dire quando la libertà è in una casa, in un corpo, quando è di corpo questo gesto. Ed è interessante che nella parabola Gesù scelga un samaritano, quindi un eretico, quindi uno che non sa niente della religione, uno che non ha il tempio giusto, uno che non ha l'alleanza, uno che non ha la legge, uno che non ha i sacrifici, no? Che scelga un samaritano e il suo gesto, il gesto del samaritano, venga da Gesù messo nel cuore della religione come esempio di coloro che fanno ciò che deve essere fatto per aver parte alla vita eterna, o per essere figli di Dio. E quindi è una maniera concretissima da parte di Gesù di dire che l'accesso a Dio, l'unione con Dio, il rapporto giusto con Dio, la religione vera, appunto, non è una questione di appartenenza immediatamente, di appartenere a un gruppo determinato, anche se questo gruppo avesse, virgolette, la verità. Ma l'amore che è presenza di Dio, può nascere dappertutto e in chiunque apra il suo cuore e vi scopra la parola di Dio, il comandamento di Dio. Può nascere in tutti i figli di Dio, in tutti coloro che entrano nella via di Gesù, la via che unisce Dio all'uomo per sempre in Gesù. In questo senso sì, vedete, in questo senso sì, è uscito un documento ancora di una congregazione romana in questi giorni che ha irritato ancora molti cattolici, no? Perché poi la traduzione un po' giornalistica è quella che dice solo i cattolici sono la Chiesa vera, quindi solo loro si salvano, si dà questa... In realtà la percezione profonda è la fede cristiana autentica, e cioè che è solo in Cristo, è solo nella via aperta da Cristo che è possibile raggiungere la verità nella nostra vita e quindi il rapporto vero con l'altro. Però appunto questo tipo di verità è la dedizione, è l'amore. Invece si rischia di far passare appunto la determinazione poi del cattolicesimo anche come sistema, e quindi tutti gli inghippi che nascono nella comprensione di questa faccenda, no? Sia sul piano ecumenico ma sia sul piano anche della comprensione dell'uomo, il quale percepisce oggi, ma tutti lo riconosciamo, appunto, che Dio agisce in ogni uomo e che Cristo ha aperto la via ad ogni uomo, però bisognerebbe dirlo più chiaramente che si tratta di questa roba, non... Se no stiamo rischiando di dare del cattolicesimo, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Sarà che non ci capiscono, però quando non ci si capisce bisogna anche cercare di spiegare un po', o di star zitti un po'. Si può continuare a ripetere una cosa che viene equivocata, si dà del cattolicesimo un'immagine che continua a stringere, a definire, capito? Come fossimo su una zattera dove abbiamo paura di perderci e si tratta solo di ricompattare, Ma il cristianesimo è il contrario, il cristianesimo è libertà, è apertura, è spiritualità, è riconoscimento della grandezza, dell'avventura di ogni uomo. Se non passa, anzi, è misericordia, è tenerezza, come si può dire? È dedizione, è amore, se non passa anzitutto sta roba qui, compromettiamo completamente la testimonianza sul Vangelo e su Gesù. Già che ci siamo, vi state accorgendo che questa società che sta sbriciolando le appartenenze religiose, anche il cattolicesimo lo sta sbriciolando, no? Sta suscitando nelle religioni un ritorno di paura, perché le vie sono due: o accetti coraggiosamente di stare in questa società, in questo mondo, e la vinci, la converti con l'amore, la converti per la gratuità, per la grazia, la vinci con la grazia, appunto, oppure ti irrigidisci sul dogma, sull'identità, sulla definizione, e per molti poi sui fondamentalismi, che non riguarda solo il cattolicesimo, riguarda tutte le religioni in questa situazione. Però mi pare che il bivio sia questo, e tra noi cattolici mi pare ci sono proprio queste due anime, questi due atteggiamenti, no? Che sarebbe anche bene tirar fuori, però, dire, cioè non andare su una zattera dove ci si chiude dentro e non si dice niente. Noi abbiamo bisogno di orizzonti aperti per dire il Vangelo. Mica stiamo difendendo un gruppo, ma neanche una chiesa stiamo difendendo. Noi dobbiamo preoccuparci che arrivi la buona notizia che Dio ama l'uomo, questa è la cosa fondamentale. Se questa viene compromessa da una paura di una chiesa, bisogna spaccare questa paura. Allora, davvero, io stavo dicendo che in realtà Questo mistero della prossimità, il fatto che la regola religiosa sta nel volto dell'altro e nella decisione che prende nei suoi confronti di farti vicino, appunto, questa è la via cristiana, questa è la via, è così perché c'è passato Gesù, perché c'è passato Dio, appunto, perché Dio ha stabilito il legame tra uomo e uomo, i nostri rapporti hanno di mezzo Dio, perché Dio ci passa, perché c'è passato, perché ha deciso così, cosa ti dico? Quando noi diciamo che ha creato, che si è incarnato, che promette la resurrezione, diciamo sta roba qui. E difatti i cristiani, quando hanno riletto questa parabola, non l'hanno intesa soltanto come un invito ai rapporti tra le persone. I cristiani hanno visto Gesù in questo samaritano. Pensate il coraggio. Questo sconosciuto, questo eretico, questo senza religione, che fa questo gesto di prossimità verso l'uomo. I cristiani ci hanno visto Gesù. È lui lo straniero per eccellenza, che si prende cura dell'uomo ferito. Leggete tutta la parabola e addirittura ritornerà alla fine per completare l'opera. Lo affida al Pandokeion, a quell'osteria dove tutti sono ospitati, quell'ospedale. Poi tornerà alla fine per pagare tutto il debito e riscattare. Hanno visto tutta l'opera di Gesù che ritornerà alla fine a guarire gli uomini, appunto, no? Questo uomo assalito dai briganti che giace ferito nel fosso siamo noi. Noi schiacciati, incapaci di rialzarci. E il Cristo si fa vicino. Ricordate tutti i canti liturgici di professione di fede su Cristo Gesù, che pur essendo Dio non ritenne un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma abbassò se stesso umiliandosi fino alla morte. Cantano proprio sta roba qui del samaritano, no? Cristo si fa vicino e viene a prendere su di sé la nostra debolezza, a farla sua, fa molto di più del samaritano il quale cura il ferito, ma si mette proprio nella carne del ferito, diventa lui il ferito della storia, la croce di Gesù, appunto. Dalla sua ferita noi siamo guariti. e prendendo su di sé il nostro male, diventa quell'uomo assalito, spogliato, prigioniero, affamato, malato. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete. Pensate che i Vangeli hanno il coraggio di rappresentare così il giudizio universale, dove Cristo, nella figura del malato, nella figura del carcerato, nella figura dell'affamato, nella figura del malato, appunto, ci verrà incontro a dire: mi hai aiutato, mi hai riconosciuto, no? Questa è la sorprendente religione cristiana, in cui Dio si fa così vicino all'uomo. Questa roba qui è talmente bella, non so, io non so come mai. Ma voi pensate che gli uomini di questa società, se noi fossimo capaci di far vedere sta roba qui, e anche poi di dirla con calma, con grande, come si può dire, con la serenità di chi pensa di avere un regalo da portare, di chi non va lì preoccupato di dire adesso tu sei dentro, sei fuori, ma di chi va lì anzitutto a portare... Ha capito? Facciamo merenda, facciamo festa, hai capito? La regola che tiene uniti Dio e l'uomo, il comandamento, è vicino. Non bisogna andare a cercarlo lontano, perché è nel nostro cuore, perché Cristo non è lontano da noi. Egli appunto è il volto segreto del prossimo. Ciò che ti spinge a diventare prossimo dell'altro è il comandamento di Dio, e cioè il fatto che Dio si è fatto prossimo tuo. Questa è la fede in Gesù. Egli, il Signore Gesù, è lì sotto i nostri occhi, nel volto del fratello, nelle persone che incontriamo ferite dalla vita e assalite dai briganti e ci chiedono di farci prossimo. Ed è lì nella decisione di farci prossimi. In quella decisione si decide di diventare figli di Dio, di diventare come Gesù e di aver parte alla vita eterna. Cioè si decide di legarci a Lui e di compiere con Lui questa splendida impresa e cercare insieme di diventare uomini. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Con questa fiducia preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, aiutaci a mettere in pratica la Tua parola, che essa passi dalla bocca e dal cuore nella nostra vita e la renda libera e riconoscente. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, la Tua parola, generata prima di ogni creatura, si è fatta carne per abitare tra noi e riconciliarci con Te. Fa che la pienezza della vita che in Te dimora giunga fino ai cuori più infelici e sofferenti e segretamente li rallegri. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, dacci l'umiltà e il coraggio di non passare oltre quando incontriamo qualcuno percosso dalle durezze della vita. Fa che possiamo avere verso gli altri la stessa compassione che ha spinto Te, nostro buon Samaritano, a fasciare appassionatamente le nostre ferite, a versare su di esse l'olio della consolazione, il vino della speranza. Per questo Ti preghiamo. Signore, Ti ringraziamo con semplicità, con gioia, per questo tempo di vacanze. Fa che i momenti sereni di cui possiamo godere siano semi fecondi di un impegno comunitario rinnovato e generoso. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Dio misericordioso, sempre presente con discrezione a tutte le situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nei nostri incontri quotidiani i segni della tua misteriosa presenza, per Cristo nostro Signore.
Amen.